minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo del valore della salute in regime di crisi economica e poi ci occuperemo di genitori e figli in ambito scolastico. Ma come sempre, prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Per la prima volta nella storia, la Tanzania ha eletto una donna a capo del Parlamento, un evento definito straordinario dalla stampa nazionale. Con il Ruanda, il Mozambico, il Botswana e il Ghana, salgono a 5 i paesi africani con donne presidenti del Parlamento. Aquila fotovoltaica. 148 edifici ricostruiti dopo il terremoto del 2009 sono stati dotati di impianti solari fotovoltaici che, grazie al conto energia, frutteranno al comune 180.000 euro all'anno per 20 anni. La potenza installata è di 4,7 megawatt per una produzione annuale stimata in circa 5 milioni e mezzo di kilowatt, pari al fabbisogno energetico di 2.200 famiglie. La conferenza stampa per la presentazione del progetto si è svolta online per azzerare le emissioni e risparmiare le spese di viaggio. I soldi risparmiati hanno permesso di acquistare un pulmino per i diversamente abili aquilani. È in corso questa mattina il convegno Il valore salute e la crisi economica, che si sta svolgendo presso il Centro Congressi Europa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Cosa significa salute quando un paese attraversa un periodo di crisi? Lo chiediamo al professor Adriano Pessina, direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Professore, benvenuto.
Grazie.
Qual è quindi la sua idea sul sistema sanitario italiano e cosa si deve fare per migliorare una situazione che in questo momento rischia di perdere la propria identità?
Sì, il convegno innanzitutto sta mettendo in luce una cosa importante, cioè che bisogna partire dall'idea che l'uomo concreto non è il mitico uomo adulto, sano, libero e indipendente, ma l'uomo concreto è l'uomo che nasce, che cresce, che si ammala, che invecchia e che quindi il benessere di un uomo concreto ha a che fare con tutte le fasi della sua vita e quindi la questione della salute è una questione che non è solamente medica. È una questione che tiene conto quindi anche di tutte le forme di tutela e di assistenza delle fasi della vita della persona. La seconda cosa che sta emergendo e che poi emergerà è che probabilmente non è vero che noi spendiamo tanto anche sul settore della salute, ma probabilmente noi lo spendiamo male. E l'altro elemento che in qualche modo io ritengo che sia importante segnalare è questo, che noi abbiamo oggi 3 problemi di giustizia. Uno nei confronti di quelle persone che dipendono per tutta la vita da altri, quelle persone che non potranno mai essere contribuenti, quelle persone che per deficit mentali o ritardi fisici non potranno magari pienamente contribuire dal punto di vista economico. E noi dobbiamo tutelare e permettere loro che possano realizzarsi umanamente. La seconda questione è nei confronti delle persone anziane e la cronicizzazione delle malattie è una questione seria, di come non solo garantire loro una qualità di vita ma anche una partecipazione alla vita. E il terzo problema molto importante è quello di prenderci cura di coloro che si curano degli altri. Sto pensando alle famiglie. Oggi la famiglia, in particolare la donna, è una grande risorsa nei processi di cura e nei processi di assistenza delle persone. Questo è un tema che rientra nella giustizia sociale. E mi sembra che oggi il Paese manchi di un disegno su questi argomenti.
Quindi si può auspicare una collaborazione fra mondo accademico, ricerca scientifica e le associazioni di malati e dei familiari? Possono rendere questo servizio, cioè l'assistenza sanitaria, migliore?
Assolutamente. assolutamente sì. Io credo che noi dobbiamo pensare a un futuro nel quale in qualche modo convivremo sempre di più con le nostre malattie, quindi in questo senso non è che guariremo di più, ma vivremo più a lungo con molte malattie. L'idea di avere un tavolo per pensare, come dire, al sistema Italia in cui ci sono i diversi protagonisti, è decisivo. Soprattutto pensare a una cosa, che quello che stiamo facendo non lo stiamo facendo per i malati o per le persone disabili o per quelli che si dice con una pessima parola gli handicappati, ma lo stiamo facendo per ognuno di noi, perché ogni cittadino può trovarsi in questa condizione. Quindi il cambiare anche la prospettiva antropologica, come dire, permette anche di rivedere alcuni modelli e renderli sistematici, senza contare che la nostra idea è quella di aprire un dialogo anche con la realtà politica, che sembra più sensibile a questi temi vicino a scadenze elettorali che nella quotidianità.
Infatti proprio questo volevo chiederle, al di là di questi buoni propositi, a livello pratico però molto si riduce purtroppo a costi che dipendono solo dalle istituzioni, dalla classe politica.
Assolutamente sì, la questione per esempio dei costi della salute è tutta da ripensare, nel senso che bisogna sicuramente trovare un modo per gestire meglio la questione salute, bisogna trovare anche un modo per distribuire meglio le risorse, bisogna essere anche capaci, come dire, di avere presente che molte delle questioni vanno risolte in loco, nel senso che non si tratta di certo di diventare, come dire, di avere un'immagine per cui ogni regione pensa a se stessa, ma è certo che l'assistenza sanitaria va fatta nei luoghi in cui ci sono le persone che hanno bisogno di questa assistenza. Non possiamo pensare a modelli di migrazione dei centri di eccellenza o meno, bisogna portare il modello dell'assistenza, il modello della integrazione, dell'interazione per la salute laddove c'è il cittadino. In questo senso i politici dovrebbero essere decisivi, ma oggi noi assistiamo da tutte le parti a un'assenza di disegno politico, questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Non c'è una prospettiva per il futuro e non c'è da nessuna parte, perché manca un disegno. Ci sono interventi mirati, locali, particolari, ma una visione di insieme da proporre alla cittadinanza e da proporre anche a coloro che poi possono anche attuare concretamente sul territorio queste forme di lavoro non c'è.
Professor Pessina, grazie per essere stato con noi, la lasciamo tornare al convegno.
Grazie molte, buon lavoro.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Si è svolto ieri il convegno conclusivo del progetto Genitori a Scuola. Del progetto ne avevamo parlato il mese scorso con Orietta Matteucci, presidente di Bambino Oggi, Uomo Domani Onlus, che abbiamo invitato di nuovo per sapere cosa è emerso da questo incontro di ieri. Matteucci, ben trovata.
Grazie, ben trovati a voi.
Parlammo quindi della vostra Onlus, che ricordiamo si occupa di creare dal bambino di oggi quello che sarà l'uomo di domani, ma un uomo responsabile che contribuisca a migliorare il mondo attraverso la solidarietà, la speranza, i valori umani. Questo lei ci disse qualche settimana fa, aggiungendo che certo questo era un'utopia, ma che poi dal punto di vista concreto vi ponevate degli obiettivi, diciamo, più raggiungibili, cioè creare una sinergia fra genitori e istituzioni per migliorare la comunicazione tra genitori e figli. Ecco, partiamo da qui e vediamo a cosa ha portato il convegno di ieri.
Sì, esattamente, proprio quello che vogliamo fare è migliorare la comunicazione genitori-figli. Infatti, anche in passato, devo dire anche personalmente, che la comunicazione è stata difficile, a volte anche conflittuale, però si aveva ben chiara la distinzione dei ruoli tra educatore e bambino, e questo dava ai figli la certezza nel bene e nel male di avere nel padre e nella madre un punto ben stabile di riferimento. Oggi un po' tutti, forse nell'ansia di essere troppo vicini ai nostri figli, oppure a volte anche nel tentativo maldestro di sopperire al poco tempo che dedichiamo a loro, perché siamo presi da mille incombenze quotidiane tutto il giorno, giriamo come trottole, abbiamo cercato di accorciare le distanze, e alla fine il risultato qual è stato? Di averle aumentate invece. E quindi i bambini, nella maggior parte dei casi, degli adulti non vedono più quelle figure autorevoli e di riferimento che dovrebbero essere, che noi dovremmo essere per loro, e quindi ci sfuggono di mano e cercando fuori dalla famiglia quelle certezze che non trovano più e vanno purtroppo a volte sfortunatamente a incappare in situazioni pericolose. Cos'è successo ieri? Ieri tra la nostra avevamo già intuito che c'era qualcosa di buono e molta partecipazione dei genitori, ma finalmente possiamo dire che i genitori a San Basilio fanno veramente i genitori e con tutta la loro sentimento, l'emozione, partecipazione, hanno superato, devo dire la verità, le prime diffidenze, perché insomma diciamo noi proponiamo genitori a scuola, che vuol dire, e poi hanno partecipato e i risultati sono stati veramente veramente incoraggianti. C'era il presidente, il direttore scientifico di Mediare, la scuola diciamo che ci fornisce anche i volontari che hanno, Mediare è una scuola che ha ideato un modello di mediazione e che noi applichiamo col progetto e che in effetti stiamo constatando che dà i risultati, ha dichiarato proprio che i risultati di questo primo anno di esperimento in questa scuola sono stati positivi ogni oltre previsione, e perché i genitori sono stati proprio attivi e desiderosi di ampliare le loro competenze. Questo è stato molto buono, e anche il dirigente della scuola Gandhi, la Mahatma Gandhi, siamo andati in un complesso di scuole che sono proprio varie nel quartiere, e Alfonso Mirabelli, che è una persona determinata, acuta, che fa filare tutto liscio, mi creda, noi giriamo le scuole, lì la cosa che mi ha colpito di più è quando escono i bambini dalla scuola, che suona la campanella, escono ordinati e quasi in silenzio, non è proprio l'armata che...
Impossibile
a credere oggi, guardi, impossibile, è un dirigente veramente determinato, però è buono perché si è commosso anche lui alla poesia.
E quale poesia?
La poesia noi ieri abbiamo presentato due giovani che sono impegnati professionalmente nel loro lavoro, cioè hanno fatto sacrifici, hanno studiato. Uno è web designer e diciamo un esperto nella sicurezza internet, e si chiama Marco Ciotti, e poi fa anche delle fiction in televisione perché ha la sua passione. L'altra è Elina Kazankova, che con tutto rispetto è un analista finanziario delle grandi imprese. Perché abbiamo scelto questi due giovani? Perché loro hanno studiato, hanno fatto molti sacrifici nella loro vita, hanno preso i loro titoli di studio e lavorano. Poi il Marco Ciotti si è autofinanziato la scuola di recitazione e tutto quello che occorre per soddisfare la sua passione, che è il cinema, il teatro. Ma lui è anche poeta e ha scritto una poesia, ha recitato una poesia dedicata alla madre. Le emozioni volavano, guardi, c'è stata più di qualche lacrima per quanto è stata commovente, proprio la parola madre veramente ha coinvolto tutti. E la ragazza invece proprio si dedica a volontariato, ecco, ha fatto, diciamo, per orgoglio di donna, perché è una bellissima donna, ha fatto qualche apparizione alle falde del Kilimangiaro nella trasmissione della RAI, però la sua passione, il suo proprio impegno è nel sociale. Lei è una nostra volontaria perché tra le sue lauree c'è anche quella in mediazione familiare e counseling professionale, proprio il suo contributo alla solidarietà di oggi. E quindi noi vorremmo che loro fossero testimonial dei valori dell'associazione, perché li abbiamo chiamati scelti perché sono generatori di valori, e ci auguriamo che, noi siamo convinti che ci sono tanti giovani buoni, non è quello che dicono purtroppo a volte la stampa, sulla stampa fa più notizia,
diciamo, la cattiva notizia.
La cattiva notizia, esatto. Noi vorremmo che anche le buone notizie venissero. A San Basilio molte buone notizie possono essere dette, perché quella scuola non è una piccola scuola, è un complesso scolastico che prende tutto il quartiere, e ci sono tantissimi elementi buoni, veramente tanti, che potrebbero diciamo aiutare anche quelli un po' più sfortunati, perché dappertutto ci sono elementi più buoni e meno buoni.
E i risultati di questa sperimentazione che è stata fatta nella scuola Gandhi dopo un anno?
sono positivi, i genitori hanno tutti, diciamo, ci tengo sempre a precisare che alla fine del loro percorso noi offriamo 10 incontri per avviare un processo appunto di ascolto dei loro figli, ma soprattutto cerchiamo insieme di migliorare e ottimizzare il poco tempo che rimane della giornata, rendendolo più di qualità che non di quantità. E hanno, in effetti loro hanno proprio dichiarato questo, che la loro massima soddisfazione è quella di essere ascoltati dai propri figli senza urlare, che sono un pochino più ubbidienti, e questo è molto importante. Ma in quest'anno c'è stato l'accordo anche con il dirigente che verranno interpellare, diciamo, si faranno degli incontri con i docenti per capire il miglioramento che c'è stato anche nella scuola dei bambini, non solo a casa con i genitori.
Bullismo e aggressività nella scuola, qual è il ruolo del genitore?
Il ruolo del genitore è quello di ascoltare sempre il proprio figlio, soprattutto nei suoi bisogni, cioè trovare il tempo e il modo, lo offriamo noi, di ascoltare attivamente, diciamo, l'ascolto proprio attivo del bambino e sapere quali sono i suoi desideri, i suoi bisogni, perché se il bambino si sente al centro dell'attenzione, si sente considerato, si sente rispettato dai genitori nel modo in cui lo richiede lui, il bambino non va fuori, non va a prevaricare gli altri, non va a dimostrare che lui è forte, che lui è potente, perché se lo sa che lui è importante per i suoi genitori, non ha bisogno di dimostrare nulla.
Alle volte i genitori si mostrano sorpresi quando un insegnante comunica loro che il loro figlio appunto è un bullo o è aggressivo nei confronti dei compagni di classe. Perché alle volte questi genitori non sono a conoscenza, certo, di quello che fa il figlio?
Sono sorpresi, penso, perché ogni genitore vuole solo il bene per il suo figlio, il bene migliore, il futuro migliore per suo figlio. Quindi io non credo che ci sono dei genitori cattivi, assolutamente. I genitori fanno quello che possono. A volte magari non si rendono conto veramente, non è che vogliono coprire, perché è difficile magari accettare che il figlio da un altro, che il figlio sia un bullo, magari ci si sente messi in discussione. Ecco perché noi avviamo questo processo con loro, che appunto è per migliorare la comunicazione genitori-figlio, perché questo può consentire al genitore di comprendere che sì, ci sono anche i figli che sono più irrequieti, però ci sarà anche un motivo e forse si può intervenire per tempo per aiutare veramente il figlio a costruire anche il suo futuro, la sua sicurezza per se stesso e anche per gli altri, perché se esiste un bullo esiste anche una vittima, quindi anche la vittima, diciamo, va in qualche modo incoraggiata, va rafforzata.
Al convegno di ieri erano presenti figure istituzionali?
Veramente noi abbiamo invitato tutti, diciamo, delle figure istituzionali e purtroppo non sono venute.
Qual è il motivo per cui, secondo lei, non sono...
Non sono venute perché noi abbiamo il patrocinio di tutti, della regione, della comune, dei vari municipi, della provincia.
Quindi probabilmente solo per impegni precedenti?
Sì, sono un po' impegnati in questo periodo, insomma c'è un po' di, diciamo, di molto lavoro per loro.
E per il futuro, il vostro progetto Genitori a Scuola?
Il nostro futuro è quello di continuarlo almeno per 3 anni in ciascuna scuola, anche in questa scuola, allargandolo a quanti più genitori possibile, perché più genitori partecipano al progetto, più abbiamo possibilità che i bambini in gran numero possano essere di esempio agli altri e quindi invogliare gli altri. Poi possiamo tutti vedere un risultato, i benefici se ne può godere tutti, perché dalla famiglia e dalla scuola deve anche uscire fuori nel quartiere e poi allargarsi, altrimenti non ci sono più i benefici per tutti, continuiamo a vivere nell'insicurezza.
Grazie a Dorietta Matteucci, presidente di Bambino Oggi, Uomo Domani Onlus. Matteucci, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Chi volesse avere informazioni o suggerimenti sul progetto Genitori a Scuola può visitare il sito www.bambinooggiuomodomani.org oppure contattare il numero 06 30 71 552. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.